What's the easiest choice you can make? Window instead of middle seat? Picking a vendor who sends a great gift basket? Outsourcing business tasks you hate? What about selling with Shopify? Whether you're selling a little or a lot, Shopify helps you do your thing, however you cha-ching. Shopify is the global commerce platform that helps you sell at every stage of your business. From the launch your online shop stage to the first real-life store stage, all the way to the did-we-just-hit-a-million-orders stage, Shopify's there to help you grow. Whether you're selling scented soap or offering outdoor outfits, Shopify helps you sell. Wherever and whatever you're selling, Shopify's got you covered. Sign up for a $1 per month trial period at shopify.com/try. Go to shopify.com/try now to grow your business, no matter what stage you're in. Shopify.com/try.
When you need mealtime inspiration, it's worth shopping Kroger, where you'll find over 30,000 mouthwatering choices that excite your inner foodie. And no matter what tasty choice you make, you'll enjoy our everyday low prices, plus extra ways to save, like digital coupons worth over $600 each week. You can also save up to $1 off per gallon at the pump with fuel points. More savings and more inspiring flavors make shopping Kroger worth it every time. Kroger, fresh for everyone. Fuel restrictions apply.
Fantascientificast presenta Caratteri fantastici. Protagonisti, storie, racconti del fantastico attuale.
Puntata di Caratteri Fantastici, la rubrica di Fantascientificast dedicata agli autori del fantastico. Una puntata un po' particolare perché, oltre ad avere qui una mia cara amica, abbiamo anche qui un'autrice, per cui una puntata, se volete, declinata a rosa. Abbiamo qui con noi Elena Mandolini. Ciao Elena.
Ciao, ciao a tutti, ciao Omar e grazie per questa bella opportunità. L'invito.
Ci tenevo e sono contento questa volta di averti in puntata. Dunque, grazie. Elena, raccontaci un po' di te. Sai benissimo che qui in Fantascientifica c'è il format della non intervista, per cui, come dire, andiamo un po' a ruota libera.
Perfetto. Allora, io sono nata a Roma, cresciuta per metà a Roma e per metà in Toscana, perché mio papà è romano doc, ma mia madre è toscana DOP, e quindi è nata in provincia di Grosseto, in un paese che si chiama Pitigliano, e quindi io praticamente le estati, quando ero piccola, le passavo dai miei nonni materni in Toscana. E sono sempre stata, fin da piccola, una persona con una grande immaginazione, che poi ho coltivato per diverse ragioni. E ci ha messo lo zampino mia sorella, che ha 9 anni più di me. Lei è amante del cinema, sai, i film di Hollywood, l'epoca d'oro di Hollywood, i film horror, di fantascienza.
La Golden Age.
E quindi in realtà è stata... Esatto, e quindi in realtà è stata colpa sua. Per cui io mi sono appassionata alla fantascienza e all'horror, perché lei, adolescente, mi diceva: guarda, c'ho paura a vederli da sola, e quindi vieni, stai con me. Ma io ero una bambina e quindi sono cresciuta vedendo Alien, insomma tutta quella filmografia pazzesca della fantascienza, e anche dell'horror, e quindi per me è stata logica conseguenza poi continuare ad appassionarmi a questi generi, sia letterari che cinematografici. Talmente appassionata di cinema che io alla fine ho deciso di iscrivermi al DAMS all'università. Mi sono laureata specializzandomi in sceneggiatura, quindi scrittura per cinema e TV, e poi ho cominciato a lavorare come critica cinematografica per diverse testate online, per magazine, e ho lavorato per tanti anni come critica cinematografica anche in televisione, e poi per altre ragioni pian piano mi sono spostata nel web marketing e purtroppo ho dovuto abbandonare per ragioni indipendenti dalla mia volontà la critica cinematografica. E a quel punto però mi è scattata la voglia di iniziare a scrivere, perché mi sentivo proprio incompleta senza il mondo del cinema, della scrittura, e quindi lì ho detto no, adesso è arrivato il momento di scrivere le storie che ho sempre avuto in testa. E lì devo ammettere che è stato anche il mio compagno a spingermi parecchio su questa cosa.
T'ha fatto da muso ispiratore.
Esatto, mi ha detto ma dai, buttati, fallo, perché no? Se ti fa star bene, perché non farlo? Ed è vero, perché poi la scrittura è molto terapeutica, in primis per gli scrittori.
Confermo.
E quindi poi da lì è iniziata la mia avventura come scrittrice, che diciamo è la cosa che mi dà ossigeno, diciamo, nella mia vita, perché ovviamente il web marketing è la cosa che ti dà da mangiare, sì, tra virgolette, no? Però l'ossigeno è la scrittura nella mia vita, sicuramente.
E tra l'altro poi tutto sommato è dove riesci a dare, a tirar fuori la tua te stessa.
Esatto, esatto, ma infatti quando poi sai i tuoi romanzi, sia ai concorsi, sia ai blogger o ai lettori, no? Hai sempre un po' di timore, ovviamente c'è anche l'emozione positiva, nel senso ovviamente scrivi perché vuoi che gli altri si emozionino leggendo quello che tu hai scritto, poi dall'altra parte c'è anche il terrore di mamma mia se non gli piace, perché in realtà bene o male metti sempre qualcosa di te stesso quando scrivi, che sia una tua peculiarità, che sia una tua paura che vuoi esorcizzare. Sei tu, bene o male, apri un mondo dentro te stessa, no? Cioè dai una possibilità agli altri di scavarti dentro, se vuoi.
Sì, guarda, mi trovi perfettamente d'accordo, perché vedo nel mio limite di saggista, certe volte praticamente anch'io, certe volte, come posso spiegarti, il tuo è il lavoro più creativo, più introspettico, di conseguenza sei costretta, per dire, a metterti più a nudo rispetto che a un saggio freddo, che se vuoi sa, però vedo che anche all'interno della saggistica certe volte è praticamente impossibile non far trasparire quello che te pensi.
Certo, perché bene o male alla fine un po' di soggettività, sì, arriva, no?
Sì, poi visto il tuo lato di critica, in senso di critica, dovrebbe capirlo, questa è una cosa veramente terrificante. Comunque sono perfettamente anche d'accordo su quello che dicevi prima, te nello scrivere, ma anche per esempio noi nel fare podcasting è veramente un qualche cosa di terapeutico, veramente. Ci sono certe volte che veramente arrivi a casa che vorresti far di tutto purché non metterti davanti al microfono, poi invece ti metti davanti al microfono, interagisci con persone interessanti, con gente che ha le tue stesse vedute, idee, passioni, e ti scarichi veramente.
No? È vero,
è una grossa terapia di gruppo.
È vero. è vero, a gratis,
esatto, soprattutto quello. Elena, prima dicevi che la tua sorellina, che a questo punto ringraziamo anche pubblicamente,
ciao Silvia,
ti ha, come dire, introdotto, iniziato alla fantascienza. Il tuo rapporto con la fantascienza, parlo come come medium, cioè praticamente al di là di te, cioè quello, il film che ti piacciono, le serie che ti piacciono, i romanzi che ti piacciono, vai tranquilla, anche se vuoi dirne più di uno, poi vuoi fare una...
Okay. Un excursus pazzesco, sì. No, per carità. Allora, è strano perché io sono appunto sempre stata appassionata di fantascienza e di horror. È stata una cosa strana, nel senso, quando ero piccola, che avevo questa immaginazione pazzesca, i film o i libri di fantascienza, diciamo, mi aiutavano a far crescere l'immaginazione, no? Nel senso, io viaggiavo proprio per questi mondi, per questi film, e mi piaceva tantissimo immedesimarmi nei protagonisti dei film o dei romanzi. Poi che è successo? Crescendo, rivedendo o rileggendo film o romanzi di cui mi ero appassionata da piccola, ho iniziato a cogliere delle sfumature che ovviamente da piccola non avrei mai potuto capire. Mm-hmm. Quindi di come la fantascienza abbia, secondo me, una grande potenzialità in qualsiasi sua forma di raccontare o fare critica della società, del mondo, dell'essere umano, con le sue debolezze, con le sue peculiarità. E secondo me arriva ancora di più alla pancia di chi guarda il film o di chi legge un libro, proprio perché lo fa tramite metafore o, se vuoi, anche ammonimenti. In quanti film di fantascienza, come per esempio Snowpiercer, vediamo, cioè è come un monito, no? Nel film diciamo, se l'essere umano continua su questa china, guardate che arriveremo a questo punto, quindi fate attenzione. E sono aspetti, secondo me, che cogli man mano che cresci. Ovviamente più fai esperienze di vita, più il tuo bagaglio aumenta e più riesci a cogliere le tante sfumature di un romanzo o di un libro. Poi, se vuoi, ovviamente ci sono anche le meraviglie, ecco, la saga di Alien a me è sempre piaciuta tantissimo, fin da piccola, anche se ero rimasta traumatizzata quando Bishop viene distrutto dalla mamma aliena. Io non ho bevuto latte non sai per quanto tempo, perché io, per me, quel liquido biancastro dell'androide, io l'associavo al latte da bambina. E io da piccola per un periodo non ho più bevuto latte perché mi faceva schifo. Ma anche altri film, come ad esempio Interstellar, ecco, a me piace molto la fantascienza di tipo emozionale più che la fantascienza proprio che ti va sul tecnico, se vuoi. Interstellar, Arrival, sono film che sono, sì, che ti raccontano di mondi fantascientifici, però hanno anche un risvolto emotivo molto forte. Io, per esempio, ogni volta che guardo Interstellar piango sempre gli stessi punti, per dirti, mi commuovo sempre. Però ecco, la fantascienza, secondo me, ha questo grande potere, sì. Sicuramente.
No, sul fatto di piangere ti capisco, perché faccio outing, giusto perché ci sei te in trasmissione. Io, per esempio, un film che vedo il minimo indispensabile è quel capolavoro di Douglas Trumbull che è 2000, qui in Italia è uscito come 2002 L'ultimo Odissea, il titolo, sì, originale è Silent Running.
Sì.
Lì sarà anche complice la colonna sonora di Joan Baez, che è da pelle d'oca, però io ogni volta che lo vedo, cioè, piango. Non ho problemi a dirlo, perché non ha,
sì, senso,
è veramente mamma mia, un balsamo dal cuore quel film lì.
Sì, è vero.
Per cui...
ma anche la musica, come hai detto tu, fa parecchio in un film, cioè anche Interstellar, per esempio, no? La colonna sonora di Hans Zimmer se riascolti un brano di Hans Zimmer tratto dalla colonna sonora, ti risalgono su tutti i sentimenti che hai provato vedendo il film, per esempio.
Oppure ti faccio un esempio che, tra l'altro, abbiamo parlato anche in una delle scorse puntate di Fantascientificast, che io, non devo dire la verità, l'ho visto tardivo. Quel film Sunshine, quello di Danny Boyle.
Sì, bellissimo.
Allora, allora, io devo dire la verità, non mi è... cioè, bel film, non ho urlato al capolavoro, però godibile, ecco, mettiamo così.
Sì,
però
sì,
devo,
sì,
dire la verità, per quanto mi riguarda, un buon, se dobbiamo fare a quota 100, un buon 15% di quel film, c'è la colonna sonora, che è una cosa veramente
pazzesca.
Terrificante in senso positivo, è veramente...
Sì, sì.
paurosa. Elena, tanto per rimanere in tema alien, per cui Sigourney Weaver, mi rifaccio una frase che ti hai detto prima. Non so se hai seguito in questo periodo qui la mostra del cinema di Roma, che era ospite Sigourney Weaver, che ha detto quella frase che tra l'altro, beh, diciamo, noi del campo, come dire, lo portiamo avanti nella vita, però diciamo, come dirti, la resa pubblica, ok, sul fatto che lei ama la fantascienza, tra l'altro lei, diciamo, l'ha anche ringraziata perché grazie a lei sostanzialmente...
Infatti, fatto...
Però ha detto quella frase che secondo me è molto emblematica e tra l'altro a me mi ha fatto molto piacere il fatto che sia stata poi riportata dai maggiori media, il fatto che ha detto che negli Stati Uniti, soprattutto nei paesi anglosassoni, la fantascienza è, si parlava penso ovviamente di quella letteraria, è un genere che ha la stessa, come posso dirti, lo stesso crisma che gli altri generi, cosa che invece per esempio qui in Italia appena senti parlare di fantascienza e fantasy, a parte subito spiattellarla nell'angolo del reparto ragazzi bambini, viene considerata come un genere, è sempre stato considerato, forse ultimamente un pochino meno, però è sempre stato considerato un genere un po', fra virgolette, particolare, diciamo qui. Concordi o...
Guarda, è vero che in Italia si fa molta fatica... soprattutto la fantascienza di autori italiani, no? C'è un po', perché molti lettori hanno un po' il pregiudizio degli italiani non sanno scrivere o non riescono. Invece, secondo me, io anche girando per le fiere dell'editoria, io ho trovato sempre un sacco di autori italiani molto in gamba, con un forte bagaglio culturale, cinematografico e letterario dietro, e che sono molto bravi, solo che magari non riescono ancora a trovare il giusto spazio. E purtroppo, sì, è vero, cioè la fantascienza, il fantasy vengono un po' visti come non d'élite, tra virgolette, se possiamo dire così. Ed è un peccato, perché io penso a Fahrenheit 451, no? 1984, La svastica sul sole o L'uomo nell'alto castello, che dir si voglia, sono ormai delle icone, se vuoi, no? Che appunto in America, nei paesi anglosassoni, hanno molta più presa, qui in Italia hanno faticato, però adesso forse se vuoi più serie TV dedicate e prese da certi romanzi, su alcune trasposizioni cinematografiche, forse stiamo crescendo anche qui, no? Cioè stiamo rivalutando, lo vedo anche appunto nelle piccole fiere indipendenti dedicate proprio alla fantascienza e a molti sottogeneri della fantascienza che stanno nascendo e che stanno attirando sempre di più lettori, editori e potenziali scrittori. Sicuramente, perché in Italia per alcune cose arriviamo sempre dopo, perché e questo è uno di quei casi ed è un peccato. Io una volta in un gruppo su Facebook ho chiesto: ma come mai, dico, pensate che lo scrittore italiano non sia in grado di raccontarvi una storia di fantascienza o horror, insomma, perché in Italia non sia in grado? E la risposta è stata: perché non mi piacciono le ambientazioni. Però è una cosa più soggettiva, non mi sembra una cosa oggettiva, no? Tipo di risposta. Perché mi puoi dire, secondo me lo stile di Tizio, di Caio, non mi piace, preferisco un altro. Però dirmi non mi piace l'ambientazione è un po' riduttivo, se vuoi, come risposta. Cioè non mi ha soddisfatta, risposta.
La vedo anche tanto molto, molto limitata, diciamo. Come
esatto, risposta. Esatto.
Elena, prima, tanto così confermiamo il format. Sì. Prima hai citato apposta La svastica sul sole o L'uomo nell'alto castello.
Perché l'ho riletto di recente.
Ma hai visto anche la serie su Amazon Video oppure no?
Ancora no. Prima ho riletto il romanzo.
perché ero ripresa appunto, avevo rivisto la serie, ho detto adesso me lo rileggo e ancora non ho avuto modo di vederla.
Bene, bene. No, perché nel senso no, non ti faccio spoiler per questa serie, nel senso che due bei prodotti, ecco, mettiamoli così.
Ecco.
Poi semmai nel fuori onda ne parliamo, così no, perché sennò ci accusano che diamo spoiler, bene, che già bene o male poi è una serie che siamo già alla terza stagione, per cui mi sembra che quantomeno invece tanto per di produzioni televisive ultime, qual è quella che ti è piaciuta o ti ha colpito particolarmente, ma anche negativamente, per l'amor del cielo?
Oh, cioè, allora mi prendi un po' la sprovvista, perché ultimamente di serie di produzioni televisive non sto seguendo tanto, sto seguendo molto più il cinema in questo momento, ti dico la verità. Mi attira ovviamente, ecco, la svastica sul sole, l'uomo nell'alto castello, mi attira anche il racconto dell'ancella, da vedere sicuramente, sono curiosa anche di vedere Hill House, perché anche di quello ho letto il romanzo e sono curiosa di vedere come hanno fatto questa trasposizione. Il problema è che avessi una giornata di 350 ore, guarda, volentieri, ma al momento sto cercando di incastrare tanti pezzi di questo puzzle della mia vita, meno male, che ci sono tante cose da fare, però ecco, questa è una cosa che un po' mi manca, mentre all'università ero una divoratrice di serie TV pazzesche, Lost, ero impazzita, figuriamoci, Fringe tantissimo, ecco, Fringe mi è piaciuta tantissimo come serie, assolutamente. Molto molto bella,
particolare, sì.
Sì. Ma,
devi sapere che su Fantascientificast è uno dei nostri pochissimi, con molta modestia, difetti, è il fatto che non siamo molto amanti di J.J. Abrams, per cui
vabbè, Game of Thrones però sì, me lo vedo, sì, è una droga, lo ammetto. Anche se l'ultima stagione non è che mi abbia fatto impazzire, sono una di quelle
la mia paura è che adesso, col fatto che ormai non danno più l'aderenza con i romanzi, prenda una deriva da serie televisiva, magari completamente scollegata.
Ma già, guarda, già secondo me nell'ultima stagione già un po' si sente questa cosa, ma anche solo per esempio dello spazio-tempo, cioè prima magari un personaggio ci metteva tutta una stagione per arrivare da est a ovest, mentre nell'ultima stagione in un episodio Aria magari va a ovest, est, torna indietro, va avanti, che era un po' il bello anche del Trono di Spade, che ti faceva capire gli spazi, no? Che ovviamente giri a cavallo, non stai sul treno super veloce.
No, in effetti, sai, certe volte il fatto di essere che piegano a esigenze di sceneggiatura, poi te avendolo fatto, certe cose però veramente ogni tanto si prendono, come dire, non dico troppe libertà, però sembra finché vanno contro la logica. Io certe volte la trovo un po', anche se vuoi, offensiva nei confronti dello spettatore.
Sì. Perché la coerenza ci deve sempre stare.
Sì, anche se parliamo di fantasy, anche se parliamo di fantascienza.
Esatto. Perché il lettore non è cretino, quindi ti prende sempre in castagna.
Io te la butto lì perché è una anche delle classiche domande. Star Trek?
Quale? Nuovi o...?
Quella all'interno di tutta la saga di Star Trek, quella che ti è piaciuta di più delle varie serie, ecco.
Allora, a me mi è piaciuta tantissimo la primissima, no? Perché anche lì con mia madre, mia sorella, no? A vedere... La primissima serie ovviamente è quella che più mi è rimasta nel cuore, però ammetto che le trasposizioni di Abrams mi sono piaciute, perché è riuscito a trovare, se vuoi, senza fare spoiler,
se vuoi su questo possiamo farlo, tanto abbiamo già recensite. No, okay. Vai tranquilla.
Il fatto che si sia creato, se vuoi, una storia parallela, un universo parallelo, no? Mm-hmm. E quindi che si sia creata un'altra storia simile ma comunque diversa dei personaggi, mi è piaciuta, perché lui in questo modo non è che ha fatto un semplice remake dei film, ha trovato una chiave di lettura diversa. Cioè mi piace molto che siano in realtà dei film a specchio, se ci pensi.
Sì, sì, no, su quello mi trovi d'accordo.
Quindi sì, mi piace la primissima serie, però ammetto che sono rimasta affascinata. Poi a me J.J. Abrams mi piace tanto, quindi ecco, mi piace come lavora. Mi piace proprio, ecco, le sceneggiature di J.J. Abrams a me piacciono tantissimo. Ecco.
Comunque, teniamo a specificare una cosa, Elena qui conferma ufficialmente che non sei stata invitata perché ti piace J.J. Abrams, comunque per la fantomatica par condicio.
No, no, assolutamente.
Invece, Elena, invece per quanto riguarda i classici della fantascienza letteraria, a parte Dick, da quanto ho capito.
Sì, sì, Ray Bradbury, George Orwell, Philip Dick, sono sicuramente Asimov, quelli che ho, a cui mi sono avvicinata da piccola, no? Sai quando stai a scuola, mm-hmm, sia alle medie, no? Che ti impongono alcuni romanzi, no? Sì. Da leggere. Loro diciamo che sono stati i primi in cui, a cui io mi sono avvicinata per il piacere di leggerlo, no? Mm-hmm. Per il piacere, per la curiosità di leggere qualcosa che davvero mi potesse piacere. Quindi diciamo che ho questo ricordo legato a questi libri, a questi autori, che mi hanno iniziata, se vuoi, al piacere della lettura, no? Perché molte volte la costrizione, tra virgolette, scolastica della lettura, dice, ah, però a me non mi piace leggere. Non è che non ti piace leggere, non ti piace quello che magari ti viene imposto a
Bravissimo.
Scuola,
se
vuoi, non si avvicina
infatti
a te. Poi se vai in realtà in libreria c'è tutto un altro mondo che ti può appassionare. Sono sempre stata più attratta dai libri per adulti, nel senso, sì, io non andavo mai nel 013, ecco, nella sezione 013 io viravo sempre per altri libri, anche Stephen King, io ho iniziato a leggerlo da piccola, sì, tranquillamente.
Che non è un autoruccolo alla,
esatto,
alla Rowling.
Esatto, esatto, cioè io sempre, ecco perché poi ti dico che sono romanzi che adesso sto rileggendo, no? Perché ovviamente da bambina mi hanno lasciato certe emozioni legate a questi mondi strani che sono così lontani dalla mia realtà, mm-hmm, e poi, cavolo, cioè la fattoria degli animali io penso che sia sempre attuale, no, cioè in qualsiasi epoca tu lo possa leggere, trovi sempre che comunque rispecchia la politica, la società in cui stai vivendo.
Aggiungere terribilmente.
Esatto, quale, esatto. Terribilmente, cioè è pazzesco. Io quando l'ho riletto un paio d'estati fa ho detto non è possibile. Tremendo. Ma pensa, questa è la potenza. Poi cioè, diventi immortale. Cioè con questi romanzi diventi immortale perché...
Ma pensa, prima te dicevi questa cosa giustissima, secondo me il fatto soprattutto a livello scolastico, che spesso volentieri dice non mi piace leggere perché non... Perché non leggi quello che vorresti leggere.
Esatto.
Perché, ti racconto questo aneddoto che è fortissimo. Allora, quest'estate ho io un nipotino che... Tanto saluto, ciao Filippo.
Tanto, ciao Filippo.
È stato, un paio di volte è stato una sorta di aiuto alla regia. Gli hanno dato, è passato dalla quinta elementare alla prima superiore. Ovviamente le hanno dato come compiti delle vacanze di scegliere una serie di libri, però lì devo dire la verità, le hanno dato una serie di libri consigliati.
Ah, che già.
Che già diciamo poteva
è
essere
diverso.
È già diverso, però praticamente sai, chiamiamo i soliti classici, lui con una cosa che mi ha reso uno degli zii più orgogliosi sulla faccia della terra, ha scelto Fanteria dello spazio di Robert Heinlein.
Ah, capito.
Parliamo anche, cioè parliamo
precocino,
sì, anche perché parliamo, sì, è un romanzo veramente, poi se lo leggi adesso si vede che è scritto per ragazzi, però non è un'operuccia da poco, anche perché ha dei risvolti, secondo me, avendo un doppio piano di lettura, però devo dire la verità, infatti c'erano le sue le sue insegnanti l'hanno guardata e hanno detto: fa, ma chi è che te l'ha consigliato? E fa, l'aveva in libreria mio zio e mio zio legge bene.
Hai capito?
È stata bellissima questa cosa qui.
Anche invece... poi sì, mi dimmi,
no, no, scusa se ti ho interrotto, stai dicendo? Perdonami.
No, ripensavo, ecco, che poi se tu ci pensi poi al film che ci hanno tratto, no?
Mamma mia. No, guarda, quello, guarda, abbiamo parlato, ahimè, di in un coso, secondo me, è una delle classiche, che poi, tutto sommato, vediamo da questo punto di vista, qui dammi ragione te come critica, per cui come sì. Tecnica del settore. Allora, sì. Il libro di Elain, secondo me, aveva veramente un doppio piano di lettura e tutto sommato c'erano certi risvolti, ovviamente visti nell'ottica di Elain, di chiamiamo sociologia e aspetti civici che potevano avere un perché, ok? Per sì. Cui, diciamo, ammantato da questa aureola di libro per ragazzi, perché tutto sommato poi Fanteria dello sì. Spazio è un libro di ragazzi, perché potrebbe essere adesso il classico film, non dico la Rambo, però di, diciamo, di action, ok? Adesso praticamente sì. Allora era proprio una classica space opera per ragazzi, però qualche infiltrazione più o meno pesante di, soprattutto quando c'erano le divagazioni del professore di Gioan Rico, sì. Che le c'erano queste venature più o meno spesse di come dire, educazione civica vista sì. Da online.
Sì.
Quando hanno fatto la trasposizione nel film, io l'ho visto, hanno sminuito sostanzialmente. Verhoeven ha fatto una grossissima critica a quello che è, da una parte, se vuoi, in primis al discorso militare.
Sì.
Cioè quelle famose frasi: l'unico insetto vivo è sì. L'insetto morto, eccetera,
sì,
eccetera.
Sì.
Ma poi soprattutto a me quello che mi è piaciuto, che se vuoi è tipico suo, vedi il primo Robocop, anche una critica a tutta quella che è l'ambiente media, per cui prendi sì, questi sì. Falsi spot che partivano veramente al limite impossibile. Non so se concordi con me.
Sì,
il
sì.
Film è una ciofeca, perché diciamocela
sì,
tutta,
vero,
il film
è
sostanzialmente è da archiviare.
È un'americanata, diciamolo.
Esatto, esatto, con la K però.
è vero.
Però è tutto sommato, se lo vedi in quell'ottica lì, è una cosa. Quello che è veramente quello che è stato veramente una roba da archiviazione nel cassonetto della differenziata non secca è stata praticamente i seguiti, quei due seguiti.
Mi sono rifiutata, guarda, perché già il primo m'è bastato, guarda. Invece non so se hai Ender's Game.
Sì.
Io ho visto prima il film e mi era piaciuto. Mm-hmm. E quando ho letto il libro sono rimasta particolarmente colpita, perché per carità Ender's Game è un buon film, ma il libro è molto diverso, è sì. Molto più crudo. Molto allora, più per adulti, se vuoi.
Prima di tutto è molto più crudo, e su questo mi trovi perfettamente d'accordo. Tanto ne abbiamo anche già parlato, perché qui possiamo anche andare tranquillamente spoiler. Secondo me il film è un bellissimo prodotto, bello, film veramente bello.
Sì, cioè, che funziona, sì sì.
Va via tranquillo. Però secondo me quello che hanno, che secondo me forse era poco riproducibile nel film, era tutta la sottotrama dei due fratelli che scrivevano
esatto.
Come... che quelli... era secondo me però poco riproducibile. Comunque il romanzo rispetto, cioè il film rispetto al romanzo è di molto edulcorato.
Sì sì, assolutamente assolutamente, ma anche il personaggio di Ender
sì.
È molto complesso nel libro e ha questo lato oscuro se vuoi della forza
sì.
Molto molto forte, e lui stesso ne ha paura e ne è consapevole, cioè è molto complesso come personaggio, è molto bello.
Vabbè.
Cosa che nel film un po' si c'è comunque il confronto col fratello maggiore violento eccetera, però nel libro è molto più profondo sicuramente
sì. No, il libro, ma tanto anche i seguiti stranamente sono dei bei seguiti, non so se
sì, sì.
I seguiti del libro sono dei bei seguiti
sì.
Non sono i classici sai seguiti fatti dopo
il successo diciamo
sì esatto, che okay. Invece di autori italiani, quello di, parlo scrittori, quello che ti piace di più ultimamente?
E allora, ti dirò che come autori italiani io mi sono avvicinata molto ai generi del fantasy e dell'horror, quindi Rob Himmel, Alessio Del Debbio, Licia Troisi, come horror Miriam Palombi, anche Francesco Falconi, molto bravo, poi Giacomo Ferraiuolo, sono tutti autori tra l'altro molto giovani, ma che però secondo me stanno contribuendo tantissimo a quella che è la bibliografia italiana, nostrana italiana, mm-hmm. Sì, sì. Soprattutto come horror, che non è facile, perché anche lì c'è il cliché degli italiani non sanno scrivere horror, soprattutto le donne italiane non sanno scrivere horror, e invece Miriam Palombi, Emanuela Valentini sono delle penne molto belle, hanno delle penne molto belle, molto efficaci, e che si stanno pian piano facendo conoscere, soprattutto Emanuela Valentini, sì. Se ci pensi.
Che tra l'altro salutiamo. E...
ciao Emanuela.
E tanto Emanuela, spero prima o poi di averti ospite a Fantascientificast, visto che è un po' che ci rincorriamo.
Sì, sì, allora assolutamente. Sono autori in crescita, tra l'altro. Cioè che è evidente, sì, che in ogni romanzo hanno qualcosa in più da raccontare rispetto al romanzo precedente, quindi da tenere sott'occhio, sì, che prima o poi fanno il botto, come si dice a Roma.
So thank you.
State ascoltando Fantascientificast, probabilmente il miglior podcast di fantascienza e cronache dalla galassia del quadrante alfa. www.fantascientificast.it. Email redazione@fantascientificast.it.
Elena invece, raccontaci di te come autrice.
Ah, bella domanda. Come autrice, c'è un aspetto di cui mi ero accorta anche io mentre scrivevo, del mio stile, ma che mi è stato poi confermato da vari blogger e lettori, che sono molto cinematografica.
Sì.
Cioè, sia i racconti che si possono trovare in diverse antologie, sia i romanzi, sono non sceneggiature, però sono molto, ecco, cinematografici. Cioè, leggendoli mi hanno detto che più di magari di altri riesci a ricreare nella tua mente la scena, la sequenza, proprio come se fosse, ecco, la sequenza di un film. Ed è una cosa che a me in realtà fa piacere, perché appunto venendo dal DAMS, poi avendo fatto anche un master in critica cinematografica, giornalistica, avendo lavorato per anni come critica cinematografica, penso che sia proprio parte del mio DNA il cinema, e quindi ovviamente poi quando scrivo è inevitabile che venga fuori. E lo stesso anche per esempio l'impronta è quella. Anche per esempio il modo in cui apro e chiudo i capitoli sembra quasi un montaggio, se vuoi, nel senso riesco più o meno a intuire come chiudere un capitolo, perché nella mia testa in realtà è la sequenza di un film, quindi so dove chiudere, dove tagliare la scena per creare suspense, se vuoi. E quindi, ecco, mi dicono sempre questa cosa, che io sono molto cinematografica, che sarebbe molto facile trarre film dai miei scritti, dai miei lavori. Elena, che lo prendo come un complimento.
No, infatti. No, Elena, una curiosità, quando te scrivi un tuo romanzo, fai già una sorta di storyboard? Parti già dalla storyboard, tanto per rimanere in tema o preferisci, sì, come dirti, procedere mano a mano?
No, perché no, io ho bisogno prima di fare la mia scaletta, il mio storyboard, perché secondo me è meglio. Cioè, io procedo ti premetto che quando mi viene in mente l'idea per un libro, è una scena, appunto, nella mia testa, è come un flash, e generalmente è la scena finale, è il momento finale del libro. E quindi io devo capire come cavolo scrivere il libro per arrivare fino a quel punto. Per arrivare fino a quel punto, ovviamente, io butto giù appunto i twist, i colpi di scena, insomma, la storia, come si deve evolvere. Poi ovviamente la storia molte volte prende il sopravvento, perché poi i personaggi hanno vita propria, però diciamo che comunque sia la cornice ci deve stare, perché io devo sapere che cosa deve accadere, non posso procedere, diciamo, a canovaccio, se vuoi, come a teatro, no? Devo sapere come far muovere i personaggi e soprattutto, come si suol dire a livello tecnico, come seminare gli indizi in modo tale che quando poi il lettore arriva e li raccoglie, dici: ah, ecco perché in quel momento accadeva questo, o in quell'altro momento è stato detto questa cosa. Perché, se appunto, io sono convinta che ci debba essere coerenza e continuità, cioè ogni cosa che accade in un romanzo deve avere un perché, non può essere messa lì a caso, no?
Sì, sì.
E quindi io faccio prima, che è la parte più divertente, se vuoi, la creazione del mondo in cui svolgere il romanzo, i personaggi, che cosa sono, che cosa fanno, e un po', ecco, lo storyboard, diciamo la mappa, ecco. La mappa che poi io con la mia astronave mi muovo fra le stelle e arrivo a meta.
Per cui, no, diciamo, McGuffin o pistola di Chekhov, te niente.
No. No, io devo avere, ecco, la mia mappa concettuale ci deve stare. perché se no ti perdi, e anche se ti devo dire la verità, quando poi inizi a scrivere un romanzo, avere anche la tua struttura ti aiuta anche a capire anche come stai lavorando, le tempistiche del tuo lavoro, sì. Perché se no appunto sei un fiume in piena e non finisci più. Invece in questo modo hai più o meno un'idea di come ti devi muovere, anche dei tempi, perché sennò appunto inizi 3.000 romanzi e non ne finisci neanche uno.
Appunto, ti è mai capitato, Elena, di lavorare su più progetti, chiamiamoli progetti, su più romanzi?
Allora, come a livello di scrittura, cioè quando inizio a scrivere un romanzo mi devo dedicare solo a quello, perché ti toglie energie e comunque devi entrare nella storia, ti devi emozionare mentre scrivi, per cui quando inizi appunto la fase finale, quindi la stesura vera e propria del libro, è secondo me più producente, ed è cosa che faccio io, addentrarmi nella storia, quindi vado, proseguo diciamo come un carro armato e scrivo solo quella storia. Ci possono essere momenti, che generalmente per me capita sempre così, quando io scrivo un romanzo mi vengono sempre le idee per altri romanzi futuri, quindi magari mi appunto l'idea, magari butto giù una decina di righe dell'idea per svilupparla un minimo, per non perderla, però o magari capita che lavoro a più strutture di magari di un paio di romanzi, però quando scrivo devo scrivere solo quella storia, assolutamente.
Cioè, deve essere concentrata su quello.
Esatto, sì, perché ti ripeto, cioè ti devi emozionare, no? Quando scrivi un romanzo, e per fare questo però tu devi entrare nella storia, quindi devi vivere solo la storia che stai scrivendo in quel momento. Io per esempio, scusami, in uno degli ultimi lavori che ho terminato, ci sono state per esempio un paio di scene che quando ho finito di scriverle mi hanno presa talmente tanto e ho detto ok, adesso mi prendo una mia oretta di pausa e mi vado a fare una passeggiata, che in realtà quando scrivi va bene, perché devi tirare fuori, se no, sì. Se non ti emozioni tu per prima quando scrivi c'è qualcosa che non va, ecco.
Sì, sì, è troppo meccanica la cosa.
Esatto, poi se no diventiamo degli automi, sì. No? La scrittura è più di pancia, se vuoi. Paradossalmente, pur essendoci una costruzione prima della storia approfondita, però poi quando scrivi lì devi tirare fuori la pancia.
E normalmente invece ti è capitato che, nonostante te avevi, diciamo, passami il termine anche se è orribile, per storyboardizzato già un tuo romanzo, che a un certo punto hai detto no, adesso voglio farle prendere una piega diversa, per cui hai cancellato e l'hai praticamente stravolta quasi da zero.
Sì, mi è successo con Biancaneve e Zombie. con lei che mi è successo che a un certo punto ha preso vita propria, doveva finire in altro modo. Poi invece più andavo avanti nello scriverla, questa storia, e più mi rendevo conto che non sarebbe stato un finale giusto, non sarebbe stato un finale che rendeva giustizia a quello che era stato il percorso dei personaggi, non sarebbe stato neanche coerente col percorso che i personaggi stavano facendo. E quindi le ho detto no, aspetta, facciamo che finisce in altro modo. E il finale di Biancaneve e Zombie è stato una naturale conseguenza del percorso di crescita che è stato fatto dai personaggi. E devo dire che è un finale azzeccato, perché è un po' dolce amaro. A me i finali melensi non mi piacciono, io purtroppo sono per i finali quelli che ti lasciano un po' di amaro in bocca, come un po' la vita, no? Cioè non è mai sempre rose e fiori la vita, non è mai sempre solo lacrime, cioè c'è un po' di tutto. Esatto. esatto. È così.
Mentre invece ti capita, scrivendo, di immedesimarmi. Grazie, sei un tesoro. troppo in qualche personaggio.
Sì.
Cioè quando
mi
magari
è successo,
cioè,
sì,
che diventi lui e cominci a vivere le fobie, le angosce.
Sì, mi è successo adesso con un romanzo appena finito. E lei praticamente in realtà è me ne sono accorta quando era troppo tardi.
Aveva preso il sopravvento.
Avevo preso il sopravvento su di lei. Sì, per alcune cose mi sono resa conto che, porca paletta, alcune cose che fa lei le fa perché l'avrei fatte io in quella situazione. E quindi ho detto, caspiterina, fermiamoci un attimo perché... devo capire se va bene per il romanzo questa cosa o no, perché ho messo magari molte cose che sto vivendo, che ho vissuto di recente e le ho un po' esorcizzate, se vuoi, attraverso questo romanzo che ho appena finito. E quindi, sai, ha preso il sopravvento.
Per cui, in effetti... secondo te in questi casi bisogna mantenere un certo, chiamiamolo, distacco?
Sì, perché sennò è controproducente alla fine. Cioè va bene donare un po' di te a tutti i personaggi, perché in realtà anche il super cattivone in realtà ha qualcosa di te, anche se vuoi, che magari è dentro di te in maniera latente e gliela dai a lui, al cattivone o alla cattivona di turno. Però se poi tu prendi troppo il sopravvento, poi non riesci neanche più a essere oggettiva nello scrivere la storia. E a quel punto poi ecco il finale, dici no, non lo voglio far finire così perché io non devo fare quella fine e non va bene, perché invece magari è quella la finale, è quello il finale giusto del romanzo e tu lo devi fare. Non puoi farti prendere dall'emozione perché sei diventata tu la protagonista. Ci deve essere comunque sempre un certo distacco dal romanzo. Poi ti ripeto, puoi esorcizzare magari alcune fobie, alcune paure, no? O anche raccontare alcune cose belle di te, della tua vita, però sempre in maniera metaforica, ovviamente, attraverso i tuoi personaggi, ma non devi mai essere tu, perché a quel punto scrivi la biografia. Ecco, diciamo così.
E diciamo, è ancora presto per scriverla.
No, chi lo sa, no, infatti.
Mentre invece, Elena, hai avuto casi di pentimenti postumi, cioè a romanzo finito, pubblicato, magari, non so se ti capita di rileggerlo, poi pensare sopra far caspita, però avrei voluto fare così, avrei voluto magari in quel momento lì mi sembrava giusto così, invece adesso l'avrei fatto in un'altra maniera.
Ah, sempre, nel senso, perché secondo me è giusto che sia così, nel senso, quando tu rileggi i tuoi romanzi dici però caspita, la storia va bene, però qui forse potevo elaborarla in maniera diversa, no? Questo punto potevo farlo in maniera diversa, perché in realtà un romanzo, anche se è finito su carta, finito a livello temporale, però in realtà... è come una lingua viva, cioè è sempre in movimento, quindi ogni volta che lo rileggi in realtà vorresti scriverlo in maniera diversa ogni volta, o magari ogni volta vorresti modificare qualcosa, solo che arrivi a un punto in cui devi mettere il punto, sennò certo. non finisci più. Forse anche questa, se vuoi, chiamiamola insoddisfazione dello scrittore che lo porta a continuare a scrivere in continuazione, a ricercare sempre la storia perfetta, il personaggio perfetto, solo che poi è come la vita, non è mai perfetta.
Esatto, quando noi stessi siamo i primi imperfetti.
Esatto, e quindi è giusto che sia così, perché secondo me uno scrittore non si deve mai sentire arrivato, perché è sempre un percorso in continua evoluzione, in continuo movimento. Se pensi che sei arrivato, secondo me hai finito, non riesci più a scrivere, devi sempre dire però questa cosa posso farla meglio, posso migliorarmi, no? Ci deve essere sempre uno step successivo, un traguardo da raggiungere, come anche nella vita, anche lì siamo sempre là, la scrittura è metafora della vita, se vuoi.
Sì, ora più che mai.
Esatto.
Elena, se dovessi invece, diciamo, in un'ipotetica, allora, questa qui è un po' una domanda un po' particolare. Allora, facciamo finta che te sia una libraia. Io entro all'interno della tua libreria e ti dico: guardi, vorrei conoscere Elena Mandolini, mi consigli un suo libro?
Porca paletta! Ah. Allora, credo
che sono una sorta di consigli per gli acquisti per i nostri ascoltatori, tra l'altro.
Allora, credo che ti direi di leggere Il Signore dei Racconti, che è il mio esordio. Ci tengo non solo perché appunto è il mio esordio come scrittrice, ma perché ha tante sottotrame, se vuoi. È un romanzo che ha tante cose da dire e che un po', se vuoi, racchiude la mia filosofia di vita. E quindi credo che sarebbe un buon punto di partenza. Poi ti direi anche un racconto che si trova nell'antologia Tenebre, che si chiama L'ombra della candela, e lì è un po' la metà, racconta un po' la visione del rapporto uomo-donna, sempre raccontato in chiave fantastico horror. Della visione della coppia, della figura della donna e dell'emancipazione della donna, e poi altre cose in uscita,
quelle
prossimamente.
Sì, puoi farci degli spoiler?
Allora, l'anno prossimo arriverà un altro mystery fantasy horror, un po' questa commistione. Con titolo provvisorio L'ultima cura, e poi sto riprendendo le fila di un romanzo di fantascienza distopico a cui tengo molto, non young adult, perché è un romanzo corale, ambientato appunto in questo futuro distopico. I protagonisti sono una famiglia con diverse problematiche che si muove in questo futuro molto deprimente, se vuoi, ma che ha sempre quel filo di speranza, perché la speranza è vero che è sempre l'ultima a morire. Assolutamente.
Ritorniamo, guarda, scusami Elena, continua.
Prego.
Pure. No, scusa, continua pure, no, stavi dicendo qualcosa, ti ho interrotto, perdonami.
E poi Biancaneve Zombie, cioè, è anche, ti direi di leggere anche quello, perché in realtà è Eros e Thanatos, sì. Cioè le due facce della stessa medaglia. Come i greci insegnano, e funziona sempre.
Prima hai citato un genere, ci ricolleghiamo un attimino alla prima parte della trasmissione. Sì. Cosa ne pensi di young adult?
Allora, io ho letto tantissimi young adult, perché secondo me poi nella vita vai a periodi, no? Cioè il periodo che vai, mangi solo young adult, mangi solo fantascienza, fantasy classico, no? Eccetera. Cioè, dipende un po' dai periodi della tua vita, di cosa tu hai bisogno, e quindi vai a cercarlo poi nel romanzo da leggere. Io credo ci siano molti young adult validi. Il problema è che purtroppo poi ci va di mezzo il marketing e il mercato. E quindi poi arrivano scrittori che magari vuoi spinti da ragioni di mercato, vuoi spinti da case editrici, eccetera, eccetera, magari poi spingono su questo filone perché è un filone che ora vende, no? E quindi adesso magari c'è stato il periodo degli young adult, quindi uscivano in massa solo young adult, e sono stati tradotti una marea di romanzi che magari in America erano usciti 10 anni prima, 5 anni prima, però arrivava una valanga le traduzioni, cioè io mi ricordo ne uscivano uno dietro l'altro.
Sì, sì. No,
anche
è vero.
Saghe, no? E quello vale per qualsiasi genere, young adult, c'è stato il momento dei vampiri, sì. C'erano solo vampiri in libreria, poi ci sono arrivati gli zombie, no? E purtroppo il mercato ci mette sempre lo zampino.
Forse in questi tempi ancora di più, secondo me.
Esatto, sì. Dove fra l'altro, ecco, con l'avvento degli ebook, con le piattaforme digitali, è un continuo, no? Cioè, guardi più la classifica, no? Mm-hmm. anche sì, parlando con diversi scrittori, no? Magari è uscito fuori questo discorso che molte volte magari gli è stato detto no perché non c'è l'elemento romance, o no perché non c'è lo zombie, no perché non c'è il vampiro, no? Arriva al no, però magari non dipende dalla validità o meno di quello che tu hai scritto, ma dalle ragioni di mercato, che poi in realtà stufano, perché a un certo punto ovviamente ti stufi, perché
no, c'è
a leggere
la saturazione, esatto, di mercato, dai.
Esatto, esatto. E quindi poi ti stufi e dici ma voglio leggere altro, però non trovo altro, sì, in libreria, perché poi in realtà vai su internet e ti si apre un mondo. No,
soprattutto poi se hai voglia di leggere in lingua originale, lì veramente...
Esatto, ti si apre l'universo.
E-book o carta?
Io sono per la carta, proprio non ce la faccio. Infatti non so più dove metterli. Sicuramente il digitale è comodo perché c'è spazio infinito, puoi ingrandire sempre.
Mi trovi, da questo punto di vista, mi trovi perfettamente d'accordo, perché per me l'ebook è una scelta, ahimè, si può dire logistica.
Esatto, è vero, è così, perché... anche se poi economica, no?
Sì, cioè, sì. Perché... Ma quello fino a un certo punto, perché se te hai in mano una bella edizione, per l'amor del cielo, è una gratificazione sensoriale totale, mettiamola così,
sì,
no?
Però sì,
è ovvio che se te hai, come penso la maggior parte di noi, anche poco spazio, perché poi adesso... diciamocela tutta, o uno ha anche ambienti grossi a disposizione, però ahimè, certe l'ebook da questo punto di vista ha anche un punto di vantaggio, cioè te hai il vantaggio che una biblioteca di mille volumi la puoi contenere in una chiavetta USB.
Esatto, sì sì.
Ecco. Quello che io invece trovo, non so se sei d'accordo con me, che invece il fenomeno dell'ebook, quando io l'ho vissuto soprattutto all'inizio, sai che c'è la novità, sai, poi
sì,
male, essendo come mi reputo io un nerd di mezza età, sai, appena era uscito il primo Kindle, così subito comprato, immediatamente, io lo trovavo dispersivo, perché mi veniva, non so se hai esperienza anche te, ti è capitato anche te, mi veniva istintivo scaricarmi 2 o 3 libri e leggermi tutte e 3 contemporaneamente.
Sì.
E avevi questo continuo salto da un libro che non portava niente, sostanzialmente portava a saltare da uno all'altro, con il fatto che non riuscivi a goderti un'opera in maniera completa, in maniera decente poi.
Sì, sì, sì. È così, è vero, è più dispersivo se vuoi, no?
Sì.
È come se hai la fame atavica, cioè sono arrivata al 10ª pagina di questo romanzo, aspetta, fammi riprendere l'altro, che tanto basta un click e me lo ritiro, sì, su, abbasso l'altro, no?
È un po' se vuoi, invece dal punto di vista proprio, diciamo, televisione, quello che a parte non è un discorso tanto di fare zapping, è un po' quello che può capitare con le piattaforme di streaming stile Netflix, che te puoi tenerti in tiro 3 o 4 opere,
serie, sì,
e
sì,
saltarte da una all'altra senza continuità. Io trovo veramente che è una cosa, quando invece una volta... Io mi ricordo le nottate con le videocassette per fare quello che allora poteva essere il nonno del binge watching, no? Che
comunque, sì, sì.
Mi ricordavo mitica quando ero riuscito a procurarmi le cassette di Babylon 5, che mi ero fatto una
scorpacciata.
No, ero partito alle 9 di sera, a un certo punto continuavo a cambiare cassette perché la storia mi intrippavo, continuavo, poi ho guardato l'orologio, erano le 7 di mattina, cioè non...
Ecco.
E mi era volato, però, tutto sommato.
Che è quello il fatto, no? Cioè come... che poi in realtà perdi la cognizione del tempo.
Sì, e... sei rapito dalla storia.
Sì, ma per esempio, ecco, quante volte succede appunto che uno inizia a vedere una serie e dice aspetta un altro episodio, no però cavolo finisce così, no aspetta devo continuare a vederla, no? Westworld pure, sì, no? O adesso rivedere pure X-Files, beh lì c'è tutta una questione legata alla nostalgia, se vuoi, sì, no?
Che poi è un gran bel prodotto quello, secondo,
esatto,
me.
Ma anche Black Mirror,
sì,
no? Se ci pensi, cioè, sì, anche quella è un'altra serie che non puoi non continuare a vedere,
Black Mirror crea dipendenza, secondo me.
Esatto, esatto. Ma, oppure ecco un'altra serie che io da piccola, che poi fantascienza sì, più blanda, era il Quantum Leap, che in Italia è stato tradotto con In viaggio nel tempo.
Sì. E tra l'altro è arrivato in Italia, secondo me è arrivato un po' in maniera grazie dopo ai canali satellitari abbiamo avuto il fatto di poterlo vedere in una maniera un pochino più decente. Purtroppo ahimè Elena, la fantascienza, beh, lo sai meglio di me, anche lì a suo tempo i grandi classici, Spazio 1999, Star Trek a suo tempo, no? La serie classica è arrivata tutta in maniera, secondo me, molto molto, come posso dirti,
in silenzio, no, in punta di piedi.
No, perché in punta di piedi è anche castrante nei confronti dell'opera, cioè col fatto che sempre venivano sempre considerate cose da ragazzini, da adolescenti, passavano in una fascia oraria per tutto adolescente, e poi non con il dovuto rispetto dell'opera.
Sì.
Cioè, noi per vedere la fantascienza in prima serata abbiamo dovuto aspettare produzione con X-Files oppure i canali tematici satellitari o adesso su Digitale Terrestre.
Che poi appunto abbiamo sempre citato film, libri, serie TV comunque che hanno davvero, come diciamo prima, non sono per ragazzini, sono per adulti, hanno dei messaggi molto forti,
sì.
No?
Sì.
Invece da noi abbiamo fatto il contrario.
Vabbè, ma basta vedere tutta la produzione, se vuoi saltando un pochino in un altro ambito, tutta la produzione degli anime, i cartoni animati giapponesi,
mamma mia, lì che, proprio pure lì si apre un mondo,
certe produzioni proprio da come dire, da young adult, per cui da adolescenti in età avanzata, si può dire così, che venivano passati come da ragazzini, che con dopo anche tagli di censura in maniera incredibile.
Ma io, ecco, appunto, a proposito, anche lì sono cresciuta guardando Devilman, Kenshiro, Bero, cioè Bero. Che erano cose pesantissime in realtà, cioè rivederle oggi dicevo, cavolo, ma io da piccola mi vedevo...
Di la verità, guardavi anche Carletto e il principe dei mostri?
Ah, quello certo, ovviamente, a memoria la sigla, ovviamente, impossibile, no? Meraviglioso Carletto.
No, era roba. Invece di fumetti, tipo, hai la tua esperienza per quanto riguarda, ecco, hai citato Devilman, per cui magari anime tipo Devilman di Nagai o le varie emanazioni successive.
Sì, è stato un universo parallelo anche quello. E a parte, ecco, i nostrani Dylan Dog, Martin Mister, Nathan Never, io sono stata innamoratissima di Dylan Dog quando ero piccola, però come anime, sì, come manga, scusami, sì, Devilman, anche se come manga mi ero più avvicinata all'universo femminile, a parte City Hunter, però ecco, Occhi di Gatto, Orange Road, che da noi è diventata quasi Magia Johnny. Crimi, no? Tutto quel filone, Sailor Moon, anche lì censuratissimo in Italia, perché se in realtà se vai a leggere il manga di Sailor Moon è tutt'altra cosa. Poi lasciamo perdere che in Italia l'anime, le ultime serie l'hanno proprio snaturate, sempre appunto per il fatto della censura, hanno fatto delle cose proprio... Era meglio non farle arrivare a quel punto.
No, a quel punto, oppure come aveva fatto, ti ricordi a suo tempo MTV, che c'è stato a un certo punto che le faceva, come dirti, chiamiamola versione censurata in un orario, poi dopo... la sera tardi mandava l'anime integrale, cioè integrale.
Sì, sì. Ma anche Ranma Mezzo, per esempio, che io pure di Ranma Mezzo ho diversi manga, eppure lì, anzi che lì poi non andando diciamo in reti diciamo blasonate, andando in reti tra virgolette secondarie, in canali televisivi secondari, anzi lì Ranma Mezzo si vedeva già parecchio, nonostante la censura. In realtà i manga e le anime giapponesi sono anche lì, il discorso è molto per adulti e c'è una cultura pazzesca, cioè non viene considerata da sé il cartone animato da far vedere i bambini, appunto perché pure lì, ecco, Giorgi, pure lì censuratissimo, Lady Oscar, bellissimo.
No, prodotti da adolescenti che venivano, ahimè, trattati da per bambini con tutto ciò che ne comportava. Tra l'altro anche con una fatica doppia, perché io mi immagino il lavoro di adattamento in negativo che dovevano fare costava anche fatica, tutto sommato. Perché,
esatto, no? Sì. Che erano traumati, cioè sì, io mi ricordo Lady Oscar che anche lì, no? Cioè, io da bambina dicevo, ma no, è un uomo, poi scoprì invece che la bellissima storia drammatica di Lady Oscar e di lei che da donna, bellissima donna, è costretta a vestirsi da uomo, no? È anche lì una cosa che capisci quando sei più grande, oppure quando muore André, quando muore lei, cioè sono cartoni che a noi ci hanno traumatizzati da piccoli, non pensavano che fossero così, forse i nostri genitori ci mettevano guardate il cartone animato, invece ti arrivava la mazzata.
Sì, no.
ho anche Giorgi di come la matrigna tratta lei in maniera assurda, no? Traumatizzante, tremendo. E lì, perché poi in realtà se tu pensi a tutti le anime con i robot, io adoravo i robot. Cioè, i Brutus 5, Titan 3, me li guardavo tutti.
I robottoni, ti ho detto, io faccio parte di quella che è la cosiddetta Mazinga Generation,
ma anche Kenshiro, cioè a me Kenshiro io adoro, penso che sia una delle anime più belle. E con colonna sonora pazzesca, Kenshiro.
Sì, infatti.
Drammatico, cioè io ho imparato la bellezza del dramma in realtà guardando Kenshiro, no? Anche se poi la forza dell'amore, perché la prima serie lui comunque va alla ricerca di lei, no? Per salvarla, di Giulia, all'italiana Giulia, e nel cammino incontra tutti questi personaggi bellissimi, tutti drammatici, sì. Toki, Rei, tutti bellissimi, ma cioè, storie da pugno nello stomaco.
Sì, no, proprio, cioè non da ragazzini, ritorniamo
esatto.
Sempre al discorso, non
sì.
Esatto. Ma da adolescenti o se non da adulti. Non per niente mi ricordo quell'aneddoto quando a un certo punto c'è stata la Toei che aveva lanciato Mazinger Z, cioè diciamo il capostipite di tutti i robottoni, che a un certo punto si è accorto che a tre quarti di serie, da indagini di mercato, era più seguito dai diciannovenni in su che non da praticamente dai bambini, che allora aveva un target un pochino più da ragazzini, non da adulti. Dopo con le altre serie, la cosiddetta Mazinga Saga, per cui Grande Mazinga e Goldrake, si è spostata più su un target più elevato come età. Però da lì si sono accorti che statistiche alla mano erano seguiti più da persone adulte che non da ragazzini.
Beh, ma anche Devilman, sì, io penso i tre lungometraggi di Devilman,
sì,
no?
Sì, che sono poi quelli
sono pazzeschi.
Che, tanto quelli, tra l'altro, sono quelli più
originali, più simili al manga.
Esatto, perché la serie, quella di serie televisiva, è completamente diversa. È molto più edulcorata.
Altro che Twilight, diciamolo.
No, cioè, ragazzi, cioè,
era lì che è iniziato, cioè, tutto.
Insomma, mamma mia, cioè, mi verrebbe un paragone, ma non lo dico perché c'è una ragazza in onda. E, Elena, invece, se dovessi invece consigliare un romanzo non tuo ai nostri ascoltatori, sempre in opere recenti?
Oh, i bot. Allora, Ender's Game sicuramente, perché mi ha colpita tantissimo per questa sua crudezza, e fra l'altro ha tantissimi messaggi riguardo l'animo umano che secondo me andrebbero capiti. Mm-hmm. Poi The Woman in Black, bellissimo, Giro di Vite, molto bello. Insecta, Nora, Rupert Recta, e poi poi Red Psychedelia della Valentini. Questi sono quelli primi che mi vengono in mente.
Perché sono i migliori sicuramente, perché di solito l'imprimatur è quello, cioè sono quelli che magari ti hanno colpito a livello inconscio, me li hai detti.
Ah, sicuramente, sì. Perché poi, sì, ma, che poi sto pure guardando la mia libreria, ma il problema appunto è che io mi sono trasferita e quindi i libri non c'entrano qua. E quindi stavo cercando anche degli spunti guardando la mia libreria, ma in realtà è più di tanto, ecco. Che poi in realtà tu mi hai chiesto quelli più recenti, Giro di Vite ovviamente non è recente, quindi...
Beh, però, tutto vabbè, sommato, però, comunque, è sempre bello.
È sempre bello, infatti. E poi, anche andando un po' fuori dal fantasy, ecco, La verità sul caso Harry Quebert, letto quest'estate e mi è piaciuto tantissimo.
Bene Elena, che dirti, è stato veramente per tutto un onore ma soprattutto un piacere che finalmente sei riuscita a venirci a trovare a Fantascientificast. Allora, come ti è sembrata la tua esperienza in podcast?
Molto divertente, sì assolutamente, da ripetere magari in futuro. Sì, è molto, ecco, riprendendo una cosa che ho detto prima, molto seduta psicanalitica, mi è piaciuta.
Vedi che poi tutto sommato non è che mordiamo poi.
No, è vero.
Bene Elena, ti ringraziamo ancora di essere stata con noi.
Grazie a voi. È stato un piacere.
Direi non ti dico alla prossima, ma ci sentiamo presto, dai.
Volentieri, grazie mille.
Ciao.
Ciao ciao.
Avete ascoltato Fantascientificast, podcast di fantascienza e cronache dalla galassia. Da un'idea originale di Paolo Bianchi e Omar Serafini, con il contributo cibernetico del Cylon Prof Massimo De Santo e la partecipazione straordinaria di Elisa Elena Carollo. Potete seguirci ed interagire con noi sul nostro sito fantascientificast.it, su Facebook alla pagina Fantascientificast, su Twitter sul profilo @fantascicast, sul nostro canale Telegram t.me/fantascientificast, sulla nostra community Telegram t.me/fsccommunity. Se siete particolarmente timidi potete utilizzare la vecchia, cara e affidabile posta elettronica, scrivendoci all'indirizzo redazione @fantascientificast.it. Tutte le puntate sono disponibili sul nostro sito, su Apple iTunes, su Spotify e su Podbean all'indirizzo podcast.fantascientificast.it. Se volete potete lasciarci una valutazione a 5 stelle su Apple iTunes ed offrirci una birra romulana o un gotto esplosivo pangalattico sostenendoci tramite una donazione PayPal o Patreon utilizzando gli appositi pulsanti sul nostro sito. Fantascientificast è una produzione amatoriale, non si intende infrangere alcun copyright, i cui diritti appartengono ai rispettivi detentori. Autorizzazione SIAE 56125359. Nessun byte e nessun trivolo sono stati maltrattati durante la produzione di questo podcast. L'equipaggio di Fantascientificast vi augura lunga vita e prosperità e vi dà appuntamento alla prossima puntata lungo la rotta di Kessel.
Devi tornare indietro con me.
Dove?
Indietro nel futuro.
Un momento, che stai facendo, Doc?
Mi serve carburante. Via, svelto. Entra in macchina.
No, Doc, sono appena tornato. Jennifer è qui, andiamo a fare un giro con la mia nuova fuoristrada.
Forse anche lei. È una cosa che riguarda anche lei.
Di che cosa stai parlando? Che diavolo ci succede nel futuro? Diventiamo tutte e due degli stronzi.
No, sta tranquillo perché Jennifer andrà tutto bene. I vostri figli, Marty, bisogna fare qualcosa per i vostri figli.
Doc, ci vuole più rincorsa. Non c'è strada sufficiente per arrivare a 88 miglia.
Strade? Dove andiamo noi non ci servono. Strade.
Senti, Marty, guarda queste bustine di fiammiferi che ho fatto stampare per il mio autolavaggio.
Una DeLorean volante.
Thank you. Save big on brunch for mom, all in the Kroger app. Get 16-ounce packs of flavorful Angus 90% lean ground sirloin for $4.99 each with a digital coupon. Then buy two, get two free on 12 packs of delicious Coca-Cola, Pepsi, or 7-Up, all with your card. Shop these deals at your local Kroger, less than 5 miles away. Or tap the screen now to download the Kroger app to save big today. Kroger, fresh for everyone. Prices and product availability subject to change. Restrictions apply. See site for details.